Le 18 e un minuto, ciao ciao a tutti e a tutti da Mattia Guastafiero, eccoci, benvenuti all'Orizzonte di Radio Popolare, come sempre il nostro appuntamento con la redazione, prontissimi anche oggi per le notizie che segnano questa giornata. Martedì 27 gennaio, oggi è il giorno della memoria, ovviamente ne abbiamo parlato a lungo in modo molto approfondito nel corso di tutta la nostra mattinata, nei nostri spazi. Abbiamo ospitato opinioni e commenti che tengono insieme la memoria, il ricordo dell'unicità della Shoah, ma anche i fatti dell'oggi, i morti di Gaza, il caos globale di questi giorni, ovviamente non sono in contraddizione gli uni con gli altri, ma si tengono insieme. Ci torneremo anche perché verso mezzogiorno hanno parlato le istituzioni in questa giornata così importante, come di consueto ha parlato il capo dello Stato Mattarella, ma ha parlato anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha condannato le responsabilità del regime fascista nelle deportazioni degli ebrei. Ha proprio usato queste parole. Allora vale la pena commentare di nuovo questa giornata, soffermarci anche sull'intervento di Meloni più tardi. Ma altri fatti di questo martedì 27 gennaio, c'è un paese in Sicilia che rischia di franare. È Niscemi, in provincia di Caltanissetta, le immagini dicono tutto, quelle che arrivano dalla città sono impressionanti, le avete sicuramente viste. La terra sotto al paese che sta scivolando pian piano verso la piana è di gela, intere abitazioni che rischiano di crollare di sotto. Una situazione potenzialmente disastrosa che ha subito un'accelerazione a causa del ciclone Harry, il cui impatto sul sud Italia è stato devastante. E noi andremo proprio direttamente lì, a Niscemi. Per la politica, invece, al Senato oggi si è ufficialmente rotto il patto tra maggioranza e opposizione sul disegno di legge sulla violenza sessuale. Non è una vera e propria notizia, nel senso che si era già rotto nei giorni scorsi, ma oggi è arrivata questa ufficialità. Perché? Perché la Commissione Giustizia del Senato ha adottato il testo base della leghista Giulia Buongiorno, un testo che cancella definitivamente il concetto di consenso, anzi lo ribalta a carico della donna, della vittima, che dovrà dimostrare di aver espresso il proprio dissenso prima di un rapporto sessuale. Opposizione tradite, poco fa c'è stato un presidio proprio di fronte a Palazzo Madama, vi ci porteremo. Ma cari ascoltatrice, cari ascoltatori, la notizia del giorno resta l'ICE, gli agenti anti-immigrazione di Trump, che ormai ufficiale saranno presenti alle Olimpiadi di Milano e Cortina. Ci sarà nello specifico la componente investigativa di intelligence dell'ICE a supportare gli altri agenti che fanno da scorta alla delegazione americana. La conferma è arrivata ieri sera proprio sulla sigla della nostra trasmissione dell'Orizzonte delle 20, arrivata dall'ambasciata americana, e oggi è stata commentata dai principali protagonisti della politica cittadina, in primis il sindaco di Milano Beppe Sala, che ha usato parole molto dure, ha detto: non mi sento tutelato da Piantedosi. E allora si prepara una grande mobilitazione a Milano, una mobilitazione della politica e della società civile. Ancora non si sa quando e come sarà lanciata questa piazza, ma ci si sta ragionando, la si sta organizzando, sono in corso anche in queste ore le interlocuzioni. Come ci ha confermato poi lo stesso Luca Stanzione, segretario generale della CGIL di Milano, che abbiamo sentito questa mattina proprio a proposito di un'eventuale mobilitazione della società civile milanese.
Noi intanto stiamo lavorando a queste ore ovviamente per dare una risposta di piazza che chiede alle istituzioni italiane al massimo livello di intervenire. Cioè siamo di fronte a gente violenta che interpreta i valori di Trump e del Presidente degli Stati Uniti benissimo. Quei valori non sono i nostri, ma non sono i nostri della Carta Costituzionale, non sono i nostri come paese. E siamo preoccupati della sicurezza di chi lavora nel perimetro dei Giochi Olimpici e anche delle cittadine e dei cittadini. Noi avremo in giro in Lombardia gente che ha partecipato o comunque fa parte di quel corpo, e noi ci aspettiamo e speriamo in un intervento davvero, lo ripeto, ai massimi livelli delle istituzioni italiane. Non è quello che stiamo sollevando una preoccupazione di parte, è una preoccupazione, crediamo, che debba essere di tutti.
E dunque la grande mobilitazione che si prepara, si annuncia per l'arrivo eventuale, l'arrivo dell'ICE a Milano e Giochi Olimpici di Milano e Cortina, la CGIL ovviamente, ma non solo, anche la politica milanese. Questo sarà ancora stasera il nostro fatto di giornata all'orizzonte delle 20, con tutti gli altri approfondimenti del caso, anche per capire qual è il polso dell'opinione pubblica rispetto alle politiche di Trump in Italia e provare a decifrare quello che sarà evidentemente, eventualmente, una piazza di dissenso contro l'amministrazione americana quando arriverà il momento dei Giochi Olimpici. Ma alle 18:07 gli altri fatti all'orizzonte in questa nostra prima mezz'ora. Vi dicevo che c'è in Sicilia un paese intero che rischia di collassare, di franare al di sotto, perché la terra sulla quale si poggia sta lentamente scivolando verso la pianura. Stavo parlando di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Sono ore drammatiche anche per i cittadini, ci sono molti sfollati perché diverse abitazioni sono proprio sull'orlo della frana, sono state evacuate e c'è la politica nazionale e locale che si sta adoperando per mettere in sicurezza, anche per mettere a disposizione i primi fondi per intervenire e provare a mettere in sicurezza la situazione e il territorio. Noi siamo proprio in grado di collegarci direttamente con Niscemi. Saluto il nostro primo ospite, che è Giuseppe Collura, geologo siciliano della Società Italiana di Geologia Ambientale. Si trova lì sul posto per i vari sopralluoghi e gli interventi. La saluto, dottor Collura, grazie.
Sì, buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Immagino siano ore frenetiche anche per lei, che insieme alla Protezione Civile state coordinando quello che c'è da fare, capire un po' come intervenire. Qual è la situazione al momento?
Ma guardi, attualmente si continua a guardare con grande attenzione l'evoluzione del fenomeno. Ovviamente è importante precisare che non è l'intera città interessata dal movimento franoso, ma è un pezzo importante di territorio, insomma è tutto il versante occidentale che in qualche modo collegava la città, il pianoro su cui sorge la città, con la pianura. Ovviamente, insomma, il fenomeno nella sua parte sommitale interessa alcuni quartieri, tantissime abitazioni. Attualmente circa 1500 persone sono state evacuate da questi quartieri, da queste fasce di rispetto che sono state istituite per circa 150 metri dall'attuale ciglio di frana, per cui insomma attualmente si sta guardando con grande attenzione a come il sistema evolve.
Dottor Collura, per chi non avesse visto le immagini di Niscemi e non conoscesse il territorio, ci descriva la città che sorge su questo altopiano, anche per capire meglio il fenomeno.
Guardi, la città è una città che si posiziona nella Sicilia centro-meridionale, insomma, quasi vicina alla costa sud, al golfo di Gela. È una città di circa 24-25 mila abitanti, quindi in provincia di Caltanissetta sarà la terza o la quarta città per numero di abitanti. Quindi parliamo di un grosso centro, un medio grosso centro della provincia, una città laboriosa, altamente produttiva, che subisce oggi una ferita profondissima.
E si trova su questo altopiano, non so se ovviamente
si trova su questo altipiano, sì, che diciamo nella letteratura geologica viene descritto come la monoclinale di Niscemi, quando sono degli strati con una certa inclinazione, quindi subparalleli, con un'inclinazione di circa 15-20 gradi verso sud, composti da sostanzialmente da sabbia nella porzione superiore e via via verso le profondità, verso il basso, c'è il passaggio degli strati di argilla. Questa conformazione geologica è una delle concause che in qualche modo fanno sì che questo territorio sia fragile da un punto di vista della stabilità dei versanti, quindi di queste porzioni di territorio che hanno una certa pendenza, una certa inclinazione, e nel caso specifico il versante che raccordava questo pianoro su cui sorge la città con la pianura, con la piana di Gela.
E ci faccia capire, con le forti piogge del ciclone Harry, che cosa è successo a quel sottosuolo?
Ecco, dico, parliamo di concause, ecco, di una serie di cause che tutti assieme diciamo, hanno dato origine a questo fenomeno. Una è sicuramente quella che abbiamo detto poco fa di carattere geologico, cioè la composizione dei terreni. Sono terreni con delle caratteristiche molto diverse dal basso verso l'alto, soprattutto per esempio per l'aspetto relativo alla permeabilità. In alto, quindi la città sorge su terreni molto permeabili e via via, insomma, con la profondità questa permeabilità diminuisce fino ad incontrare degli strati totalmente impermeabili che sono le argille, per cui l'acqua comincia a percolare quando si infiltra in maniera verticale, quando arriva in corrispondenza delle argille e cambia diciamo direzione e prosegue in senso diciamo o suborizzontale o comunque utilizzando quella che è la conformazione diciamo locale. Questo crea probabilmente delle linee di debolezza, no? Su cui si possono innestare anche dei piani di scivolamento su cui si impostano per esempio le frane. A questo si aggiunge una condizione geomorfologica, quindi parliamo di un pendio, parliamo di un pendio dove vanno a finire molto spesso, andavano a finire le acque di ruscellamento che provenivano diciamo dalla parte alta, dalla città, creando in maniera incontrollata, insomma, creando delle profonde incisioni, perché sono terreni che si lasciano erodere molto facilmente, per cui quello che si veniva a creare quando l'acqua si incanalava era proprio la formazione di questi canali molto ripidi, a V, con delle esposizioni anche molto importanti, quindi di decine di metri. A questo diciamo ulteriore punto di debolezza si aggiunge le piogge di questo inverno, anche delle ultime settimane, ed ecco che voglio dire la somma di tutte queste cose ha dato origine a questa frana, che è una frana molto molto importante, che coinvolge un territorio molto vasto e dei volumi di terreno molto molto consistenti.
Ecco, dottor Collura, ma quelle abitazioni che sono proprio sull'orlo, nei quartieri occidentali, come ci raccontava lei, a rischio frana, sono proprio appunto lì, sul baratro, sono irrecuperabili, che cosa si può fare?
Guardi, ma non credo che si possa fare molto, infatti le dicevo che si sta guardando con attenzione a come il fenomeno evolve. In letteratura questo tipo di frane evolvono sia diciamo verso il basso che diciamo anche verso monte, arretrando la corona di frana verso la parte abitata. Queste abitazioni e quelle comprese in una determinata fascia, magari che sarà rideterminata, riperimetrata successivamente, difficilmente potranno essere diciamo destinate ad abitazione, quindi probabilmente si dovrà pensare ad una delocalizzazione, ad una demolizione di queste abitazioni.
Ma c'è il rischio che le vedremo crollare nelle prossime ore, dottore?
Probabilmente sì, insomma alcune sono proprio a metà tra diciamo la porzione ferma o parzialmente ferma e la porzione diciamo scivolata, perché queste case hanno un destino ormai segnato. Ripeto, queste case e probabilmente altre case attorno ad una fascia, ad una zona rossa che verrà determinata, ma questo voglio dire poi sarà compito di verifiche successive, come di una fase successiva a quella diciamo, legata alla stabilizzazione, in qualche modo al fermarsi dell'evento, della frana.
Come anche in altri casi che abbiamo raccontato in questi giorni, dopo il passaggio del ciclone Harry, abbiamo detto e sottolineato che bisognerà ripensare il modo in cui viviamo alcune città della Sicilia, del sud Italia. Anche lì si dovrà fare un pensiero urbanistico di questo tipo per il futuro, ripensare completamente il nostro modello urbano.
Ma assolutamente sì, purtroppo ormai, diciamo, è inevitabile aumentare il grado di consapevolezza rispetto a questi fenomeni. In questa area, per esempio, diciamo, interessata dal movimento franoso, come le dicevo, un'area in cui c'è una certa suscettività, una certa propensione alla franosità, già nel 1790 un abate, insomma, di Niscemi aveva in qualche modo descritto alcuni fenomeni, creazioni di fratture nel terreno, comparsa e scomparsa di acque a carico di alcuni quartieri della città di Niscemi, che oggi, voglio dire, sono tutti segnali riferibili ad un evento franoso. E poi il 1997, sì. Nel 1997 gli stessi quartieri, Quarti Sante Croci, Canalicchio, vengono interessati da un evento franoso molto molto importante ed esteso. Per cui, insomma, la storia in qualche modo si ripete. Allora bisogna necessariamente prendere consapevolezza che laddove la natura, insomma, impone determinati equilibri, e, diciamo, questi equilibri non vanno in qualche modo disturbati, ecco. Certo. Quindi dobbiamo pensare all'utilizzo del territorio in maniera un attimino più consapevole.
Perfetto, grazie davvero per essere stato con noi, dottor Collura, e buon lavoro in queste ore che verranno.
Grazie a voi, saluti ai radiospettatori.
Grazie a lei, Giuseppe Collura, geologo della Società Italiana di Geologia Ambientale, sul posto lì a Niscemi, e c'è grande preoccupazione, paura anche ovviamente dei cittadini di Niscemi, in particolare delle persone che sono state sfollate, che rischiano di perdere tutto, la propria casa e non solo. Noi siamo riusciti a metterci in contatto con una cittadina di Niscemi, si chiama Benedetta, queste sono le ore che sta vivendo lei e tutta la sua, tutti i suoi concittadini.
La paura è molto grande e siamo sempre in allerta. Purtroppo ancora ad oggi non si ferma niente. C'è molta tensione anche a ogni notizia che ci arriva.
Perché si teme che molte abitazioni possano letteralmente crollare, franare giù.
Sì, già qualche casa proprio sul fronte frana già è crollata, e si suppone, almeno da quello che dicono anche i vigili del fuoco, che altre case cadranno.
La tua casa si trova nella zona più a rischio o fortunatamente no?
No, assolutamente no, la mia casa non si trova nella zona a rischio.
Ma conosci sicuramente tanti tuoi abitanti, concittadini, che hanno invece questa situazione?
Sì, io sto facendo servizio con la Protezione Civile e quindi siamo sempre operativi. Fino a ieri abbiamo fatto un'evacuazione e di sera, è stato intorno alle 10, abbiamo fatto evacuare anche altre persone, circa 150 metri dalla zona che era già messa in sicurezza. La situazione è molto delicata e grave.
Queste persone che sono state evacuate, gli sfollati, adesso dove si trovano e come stanno?
Come stanno, sicuramente è brutto anche fargli questa domanda, perché purtroppo l'umore non c'è. Sono molto tristi, ovviamente, perché hanno perso tutto, hanno perso un'abitazione, chi aveva ricordi, chi ha passato tutta la vita, chi ha ancora cose là dentro. Sono alloggiati alcuni presso una casa di riposo, altri al palazzetto Pio La Torre, E poi altri hanno trovato alloggio presso le case tra parenti e amici.
Voi temevate che potesse succedere qualcosa di questo tipo o non ve lo immaginavate proprio?
Che arrivava fino a dove sta arrivando, no. Noi abbiamo avuto una frana nel 97, però non si è fermato, cioè si è fermato e non ha fatto tutti questi danni che continua a fare.
Vi sentite abbandonati in qualche modo? Perché si è parlato in questi giorni che la gente della Sicilia, ma del Sud Italia in generale, sono stati un po' oscurati dopo l'arrivo del ciclone Harry. Molti sono arrabbiati e si sentono lasciati indietro. È così?
Sicuramente forse si poteva fare qualcosa in più, però abbandonati no, perché almeno l'amministrazione si sta muovendo bene. Oggi abbiamo avuto anche la visita del presidente della regione.
Che cosa serve adesso? Qual è il futuro di Iniscemi secondo te, dopo che insomma, abbiamo capito che forse la vita di prima non può più essere condotta allo stesso modo?
Prevedere il futuro ancora è presto, data la situazione. Sicuramente chi abitava in questa zona che sta franando ancora non potrà tornare più a casa sua, almeno alle zone più a rischio.
Andrà ripensata la città in qualche modo?
Penso proprio di sì.
Adesso tu stai andando ad aiutare le persone, giusto, insieme alla Protezione Civile?
Sì, io faccio parte dell'associazione Proici Vambas e stiamo aiutando molte persone.
Di cosa hanno bisogno nello specifico? Qual è la cosa principale in questo momento?
Ma principalmente sono gli alloggi che stiamo dando, stiamo sistemando tutti. Poi ovviamente la Protezione Civile ci sta aiutando con il cibo tramite i loro aiuti, anche la misericordia e tutte le altre associazioni.
E questa era Benedetta, una cittadina di Niscemi che abbiamo raggiunto nel pomeriggio. La notizia è una delle notizie principali dall'Italia che ascolterete tra poco nel giornale radio di Popolare Network. Per la politica, la notizia principale, ed è quella di cui vi parliamo adesso, alle 18:23 minuti all'orizzonte, è la rottura ufficiale del patto tra maggioranza e opposizione sul disegno di legge, il DDL Stupri, il disegno di legge sulla violenza sessuale. Oggi e di fatto si è certificata la rottura di questo patto perché in Commissione Giustizia al Senato è stato adottato il testo base della leghista Giulia Bongiorno, la celebre avvocata della Lega. E nel testo che è stato adottato si cancella definitivamente il concetto di consenso, questo era già emerso nei giorni scorsi, anzi lo si è ribaltato perché ora è a carico della donna dimostrare invece il concetto contrario, cioè il dissenso, aver espresso il proprio dissenso prima di un rapporto sessuale. Le opposizioni ovviamente si sono sentite tradite dalla rottura di questo patto che era stato siglato in prima persona da Meloni e Schlein. Allora c'è stato poi nel pomeriggio un presidio di fronte a Palazzo Madama con le opposizioni, ma anche con le tante associazioni che si occupano di violenza di genere. C'era lì anche Anna Abredice, ha raccolto le loro voci.
Come Partito Democratico abbiamo ribadito l'idea che intanto ci troviamo di fronte a un ennesimo testo, il terzo,
Questa è Valeria Valente
più o
del PD.
meno quello della volta scorsa. E abbiamo detto chiaramente che per noi questa modalità di lavoro è inaccettabile e che soprattutto si è sostanzialmente ribaltato il tavolo. Chiediamo anche a voi di dare conto del fatto che la Presidente Bongiorno ha sempre detto, sin dalle prime battute, che tutto ruotava intorno all'idea di consenso e che nessuno avrebbe messo in discussione quell'idea, ma che dovevamo trovare degli accorgimenti. Già dalla volta scorsa ci siamo trovati invece sovvertito questo testo perché cancellata la parola consenso, abbiamo ribadito che consenso e dissenso non sono la stessa cosa, né dal punto di vista semantico, men che meno dal punto di vista giuridico, men che meno da quello processuale. che questo significa caricare le donne di un'ulteriore difficoltà e peso nel corso del processo, e che il problema che abbiamo oggi non sono le denunce false, come dice Matteo Salvini, ma il contrario, cioè che le donne ancora faticano a denunciare perché sentono di dover affrontare un calvario spesso troppo lungo, e che l'intenzione di questo disegno di legge era quello di facilitare il percorso della donna, non certo di aggravarlo, ragion per cui per noi questo testo è assolutamente inaccettabile. La Presidente lo ha messo ai voti. Il testo è passato per 12 a 10, noi tutte le opposizioni compattamente abbiamo votato contro, abbiamo però chiesto a questo punto un nuovo ciclo di audizioni, ovviamente abbiamo tentato dal punto di vista procedurale di adesso provare in qualche modo a posticipare per noi quanto più possibile, o quantomeno ovviamente faremo tutto quello che il regolamento ci consente per impedire, potrei dire, l'approvazione di un testo di cui non condividiamo assolutamente nulla.
Qui questa protesta sotto le finestre del Senato è piuttosto nessuna legge, piuttosto che questa.
Sì, piuttosto nessuna legge, perché è una proposta di riformulazione irricevibile, perché innanzitutto elimina dalla legge il consenso, lì dove molti paesi europei hanno già una legislazione al cui interno c'è il consenso, che è un concetto fondamentale, perché il consenso non è un concetto neutro, ma pone l'accento sulla persona che ha subito la violenza, lì dove invece l'introduzione del concetto di dissenso della riformulazione proposta va a spostare l'attenzione, dire che succederebbe il contrario, cioè già con la legge attuale spesso, la maggior parte delle volte, chi subisce la violenza sessuale deve dimostrare di averla subita, ma con l'introduzione del concetto di dissenso diventa ancor più terribile, perché si presuppone che si dà per scontato che chi vuole avere l'atto sessuale è legittimato, a meno che la persona che magari sta subendo qualcosa che non vuole debba avere le prove, no, di aver detto di no. Ma allora come si immagino che potrebbe essere? Che nel mentre che una persona subisce una violenza, cosa deve fare? Deve registrare? Deve fare un video? Cosa si immagina? Cioè, questo anche delinea il fatto che chi ha immaginato la riformulazione non ha proprio contezza di quello che avviene nei processi di stupro qui ed ora, dove, e soprattutto non sa cos'è la violenza sessuale, che porta le persone che la subiscono a dei blocchi di difesa momentanei, a degli effetti di freezing, a una paura incontrollabile che può appunto impedirci di dire di no in quel momento. Di che cosa stiamo parlando? È proprio uno spostamento fatto ad hoc poi per non concedere determinati diritti, per continuare a non concedere diritti di autodeterminazione delle donne, e per coprire e per proteggere chi poi la violenza la fa. Ed è terribile.
Che saremo di nuovo in piazza, oggi è stato solo un assaggio, il 15 febbraio, il 28 febbraio, l'8 marzo e il 9 marzo, perché questo abominio non deve passare. E continueremo a lottare per tutto il mese di febbraio e di marzo.
Insieme siamo partite, insieme torneremo!
Queste le voci del presidio, la piazza delle donne contro questo disegno di legge sulla violenza sessuale che si mobiliterà ancora.
Insieme torneremo!
Il presidio di fronte al Senato, linea le notizie del GR e poi di nuovo insieme all'orizzonte.
L'orizzonte. l'orizzonte delle
18:34 minuti, rieccoci, seconda parte di trasmissione, seconda parte dell'orizzonte. Oggi è martedì 27 gennaio, ovviamente dedichiamo una parte della nostra trasmissione anche noi al giorno della memoria. Abbiamo dedicato gran parte dei nostri spazi di informazione questa mattina a questa giornata, abbiamo ospitato opinioni e commenti che tengono insieme il ricordo, la memoria, il ricordo dell'unicità della Shoah, ovviamente, che non va dimenticato, ma che tengono insieme anche l'attualità politica internazionale che si è sviluppata nel corso degli ultimi anni, che in qualche modo chiama in causa anche i nostri ricordi, la nostra memoria. Ovvero Gaza, il caos globale di questi giorni, anche le stesse squadracce dell'AIS. Ovviamente tutti questi fatti, questi eventi non cancellano l'uno gli altri. E abbiamo ospitato diversi commenti e ospiti appunto che hanno provato a ragionare sui giorni intensi e drammatici che stiamo vivendo, cercando di tenere bene a mente anche quello che è successo 80 anni fa. Tra poco vi farò riascoltare una delle persone, delle ospiti che abbiamo appunto avuto in trasmissione questa mattina, che faceva un ragionamento molto lucido che vale la pena che venga riproposto anche in questi spazi. Ma prima gli altri fatti legati al giorno della memoria, quelli che sono accaduti nel corso del pomeriggio. Ci sono state innanzitutto le parole delle istituzioni, quelle di Sergio Mattarella, quelle della senatrice a vita Liliana Segre, ma anche la nota di Giorgia Meloni, della Presidente del Consiglio. Allora saluto il nostro ospite in questo spazio, che è lo storico Giovanni Scirocco, professore all'Università di Bergamo, ma non solo, perché è anche curatore della nostra trasmissione Ma che storia è questa, trasmissione del sabato a cura di Giovanni Scirocco, di Danilo De Biasio e di Barbara Bracco. Benvenuto professore.
Grazie Mattia, grazie, buonasera.
Buonasera a lei. Allora professore, io partirei dalle parole di Meloni. Meloni, nella nota che ha diffuso questa mattina, ha condannato esplicitamente il regime fascista, l'ha proprio chiamato così, per le atrocità commesse, la complicità nelle deportazioni, nei rastrellamenti. È un passo avanti, un passo in più, no, in quello che è l'analisi dell'atteggiamento della destra e di Meloni nei confronti delle proprie radici, secondo lei?
Beh, sicuramente come dichiarazione è un passo in avanti. Il solo citare la parola fascismo in termini negativi per Meloni, per quell'ambiente, è certamente una constatazione che fa fare un passo in avanti appunto all'atteggiamento del partito Meloni nei confronti del fascismo. Rimane però una contraddizione che mi sembra abbastanza evidente e che implicherebbe un discorso più ampio sulla storia del movimento sociale, di Alleanza Nazionale, i Fratelli d'Italia, cioè tutte le espressioni della destra nel secondo dopoguerra. La contraddizione patente è se Meloni condanna il fascismo e la complicità del fascismo, non può non fare non può prendere atto che la storia, appunto, del movimento sociale, di Alleanza Nazionale, i Fratelli d'Italia, che è ancora il proprio simbolo, appunto, la fiamma del movimento sociale, con quella storia è legato. Pensiamo soltanto alla figura di Giorgio Almirante, che viene celebrato sempre dalla Meloni, dalla Russa e da tutti gli altri esponenti principali del partito. Almirante era il segretario di una rivista che si chiamava La Difesa della Razza, che era una rivista complice di quello che furono le leggi razziali, di tutte poi le conseguenze che ne derivarono, e quindi deve risolvere questa contraddizione, che non è una contraddizione legata ad una persona, è una contraddizione legata alla storia dei movimenti, dei partiti da quale la stessa Meloni proviene.
Aggiungerei, professore, che l'idea della purezza della razza è connaturata al fascismo sin dalle origini, non soltanto poi con l'acme della promulgazione delle leggi razziali.
Poi c'è l'altro equivoco per cui questa dichiarazione va benissimo, ma non vorrei che fosse la riproposizione del fatto che il fascismo aveva fatto cose buone fino alla promulgazione delle leggi razziali nel 1938.
Perché più o meno andiamo sempre lì, sì.
Appunto, se poi andiamo a rivedere l'atteggiamento senza entrare alla dittatura, l'abolizione della democrazia, la persecuzione degli antifascisti, eccetera, eccetera, che forse prima o poi qualcosa dovrebbe dire anche a questo proposito, possiamo anche dire che l'antisemitismo, il razzismo era una componente del clima della fine dell'Ottocento e degli inizi del Novecento, d'accordo, però nel 1936 con la conquista dell'Etiopia il fascismo impone in Etiopia una legislazione razziale. Mussolini, le dichiarazioni di Mussolini alternano dichiarazioni a secondo dei rapporti con la Germania nazista, in cui tenta di distinguersi anche su questo piano, ma sono spesso delle dichiarazioni che hanno dei connotati razzisti e antisemiti ben prima delle leggi razziali del 1938. Ripeto, la legislazione razziale nel 1936 fu applicata appunto all'Etiopia, certo. Divieto di matrimoni misti, segregazione razziale, eccetera, eccetera, eccetera.
Senza equivoci, invece, ovviamente, le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella. C'è stato un passaggio del suo discorso, professore, che secondo lei vale la pena sottolineare?
Ma mi sembra il richiamo costante di Mattarella ai valori della Costituzione repubblicana, e tra i valori della Costituzione repubblicana c'è ovviamente l'antisemitismo e respingere ogni politica di discriminazione, di razza, di etnia, di religione, di sesso, eccetera. Sono i valori fondanti della Costituzione repubblicana che Mattarella ha sempre richiamato. Insomma.
In particolare in quest'anno, il 2026, che saranno gli 80 anni poi del referendum che ha sancito la Repubblica.
E anche del primo voto delle donne in questo paese, quindi questi valori ancora una volta si tengono insieme, e giustamente Mattarella non ha perso occasione per richiamarli, e fa bene, perché la sua è un'opera di pedagogia repubblicana, insomma.
Professore, io la ringrazio, noi la ringraziamo molto per essere stato con noi, diamo appuntamento a sabato prossimo, giusto?
Sì, e anche vorrei, se qualcuno volesse, perché di questi temi di storia e memoria abbiamo parlato con Giovanni De Luna nella puntata andata in onda sabato scorso, e qualcuno quindi la può recuperare.
Certo, la può recuperare in podcast, Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 a cura di Giovanni Scirocco, di Barbara Bracco e di Danilo De Biasio. Grazie professore.
Grazie, buona serata.
A lei, Giovanni Scirocco, professore di storia alla Università di Bergamo. Ci sono tante notizie che ruotano intorno a questa giornata, il giorno della memoria. L'avete sentito anche nel giornale radio poco fa, nei nostri titoli era anche il giorno simbolico in cui il Parlamento adottava il testo base sull'antisemitismo, e ha adottato il testo base quello previsto, presentato dalla destra insieme ad Italia Viva. C'erano diverse proposte in campo, alla fine come testo base è stato adottato questo, che è contestato molto da giuristi, da Amnesty International, perché limita la libertà di espressione, limita le critiche ad Israele, e ovviamente il tema di Israele, il tema di quanto è successo in questi anni a Gaza si interseca in maniera profonda con questa giornata, il giorno della memoria, e soprattutto con le contraddizioni che molte persone colgono in questa giornata, che non dovrebbero esserci, perché ricordare quella che è stata l'unicità della Shoah non mette in contraddizione poi i fatti dell'attualità dell'oggi e quello che stiamo vedendo proprio in questi ultimi anni. Questo è stato uno degli argomenti, il principale argomento di discussione nelle varie trasmissioni del mattino di Radio Popolare. Vi voglio riproporre un'intervista che ha fatto Massimo Bacchetta, Tutto scorre, a Elisabetta Ruffini, direttrice dell'ISREC, l'Istituto di Resistenza di Bergamo, in cui ci si è interrogati proprio su tutto questo, sul passato e il presente, come si tengono insieme le cose alla luce dei fatti drammatici che viviamo. quotidianamente e parla, usa due parole molto profonde, molto interessanti, che sono quelle di inquietudine e di collettività. Ve la faccio ascoltare.
Voi nei mesi scorsi, appunto, avete deciso poi di ragionarci davvero, ancora una volta, tra l'allora, l'oggi, le modalità di ritrovamento di fili che legano o che scollegano gli eventi. E per andare a una cosa pratica, prima parlavo con chi si occupa di pietre d'inciampo e nel pratico avete detto ok, quest'anno stiamo fermi un attimo e ragioniamo. Sto facendo una sintesi eccessiva?
No, non stai facendo una sintesi eccessiva. Siamo una serie di associazioni, ANED, AMPI, Biblioteca di Vittorio della CGL, Fondazione Serughetti La Porta, che incontrandoci per strada durante i cortei appunto per Gaza, ci siamo guardati negli occhi e detto ma cosa succede a quell'inquietudine che già provavamo anni addietro a organizzare degli eventi, degli incontri per il giorno della memoria quest'anno. Perché questa inquietudine è sempre più forte? Perché credo ci sia da fare un'osservazione. L'inquietudine c'è sempre stata, lo sappiamo benissimo. Quando un periodo storico diventa una data del calendario civile, fa scattare una nazionalizzazione di quella storia che porta alla creazione di commemorazioni che diventano riti, che rischiano di diventare santini, che giustificano il presente invece che metterlo in crisi. E questo è così anche per il 27 gennaio. Certo. Sono 25 anni che organizziamo incontri, dialoghi, mi verrebbe da dire più che celebriamo il giorno della memoria con questa inquietudine. Quest'anno però questa inquietudine ci ha portato a metterci in dialogo per chiederci cosa facciamo quando organizziamo queste cose per la nostra collettività. Proprio come uomini e donne di buona memoria che hanno voglia di prendersi da Levi quella definizione di buona memoria, cioè di uomini e donne consapevoli dei vortici della storia, attenti a decostruirli per continuare a rimanere curiosi e in ascolto di quelli del presente. E allora ci siamo ritrovati come associazioni e poi abbiamo portato le nostre riflessioni in dialogo con gli insegnanti, trovando una paura in effetti nella scuola a riproporre quest'anno il 27 gennaio. Paura che abbiamo provato ad affrontare pensando a cosa ci dice la legge.
Paura di infilarsi in una roba troppo complicata?
In una roba troppo complicata. In qualcosa che poteva creare polemica.
Un po' come la trasmissione di stamattina.
Di oggi, così, sì, sì. E da una parte, come associazioni ci siamo un po' dette quello che stai dicendo tu. Non si tratta di rinunciare al giorno della memoria. È una legge del nostro Stato. Siamo andati anche dall'assessore a dirgli, assessore, sindaca, qui bisogna fare qualcosa. Per quello abbiamo fermato la posa delle pietre d'inciampo, per chiederci bene cosa stavamo facendo, perché credo che il nostro contesto, che è Gaza, ma che è anche la corsa a riarmarci, che è anche quello che succede in Ucraina, che è tutto quanto, insomma.
E forse anche, sono anche le squadracce dell'AIS negli Stati Uniti.
Ecco, appunto, tutto quanto. Non può che ricordarci che quella memoria lì sia un senso e che ci fa stare inquieti. E allora se ritorniamo alla legge, quella che ha istituito il giorno della memoria, in anticipo sull'ONU, che è quella del 2005, che stabilisce il 27 gennaio legandolo alla memoria dell'Olocausto, ma in ritardo su quella per esempio francese che già c'era dal 55, la nostra legge, che è del 2000 e poi entra in vigore nel 2001, ci chiede di ricordare la deportazione, le deportazioni razziali, i deportati politici, i deportati, gli internati militari, perché si radichi la consapevolezza di un tragico ed oscuro periodo storico del nostro paese. La legge quindi ci invita alla complessità per riconoscere la specificità di ogni evento, nell'intrecciare storie, nel capire la collettività che ha prodotto quelle storie e quell'unicità. Se ci pensi, noi continuiamo a dire...
La collettività siamo noi.
La collettività siamo stati noi, ed sì, è questo l'importante. Siamo noi. Siamo noi che nasciamo dicendo basta a quella collettività fascista che ha messo al centro l'uomo guerriero e la donna che cura, la razza guerriera. E noi nasciamo da quella collettività dicendo basta a quella collettività, in fondo basata sull'idea che il diverso deve essere eliminato, il mio privilegio deve essere conservato. E in fondo a questa collettività Primo Levi ci insegnava ci stanno i lager, tutti, quelli di sterminio e quelli di concentramento. E se non li studiamo insieme finiamo per vederli, per chiuderci nelle storie di dolore, invece che provare a capire che in fondo ai lager gli uomini e le donne che sono morti nell'universo concentrazionario sono morti perché c'era fuori una collettività che oggi... Insomma, di fronte alla quale oggi dobbiamo prendere una posizione chiara di memoria, perché la memoria non è la storia, è proprio decidere di chi vogliamo dirci eredi nella memoria, di quale storia vogliamo riempire le nostre collettività. Prima ti sentivo e ho pensato a una cosa. Tu hai detto che c'erano molti ascoltatori che andavano a
depositare.
Depositare le pietre d'inciampo. Le pietre d'inciampo non si depositano come una corona, si posano, si incastrano nelle nostre città. Non è un rito, è un trovare una forma perché il passato emerga dentro la collettività come inquietudine, come capacità di prendere di colpo uno sguardo diverso, una posizionarsi diversamente, non al centro del rito, ma pensate, le pietre in giappo sono per terra, provare a prendere una prospettiva diversa per guardarci come collettività, scoprire i margini da cui la memoria della deportazione si è costruita, con la voce di giovani uomini e donne, i sopravvissuti erano non i vecchi che siamo abituati a pensare noi, ma giovani uomini e donne che hanno cercato di gridare la loro storia a una comunità che non voleva ascoltarli e hanno parlato dai margini, trovando delle forme che unissero quella storia nella catena degli esseri, in quella della storia.
Era Elisabetta Ruffini, la direttrice dell'ISREC, l'Istituto Bergamasco per la Storia della Resistenza, ospite questa mattina di Massimo Bacchetta Tutto Scorre. Vi invito a recuperare il podcast, ma vi invito a recuperare i podcast di tutte le nostre trasmissioni del mattino. Oggi pubblica con Lele Liguori, Presto Presto, con Cinzia Poli e Claudio Iampaglia. Sono state una utile bussola per provare a navigare in questa giornata a cavallo tra quello che successe 80 anni fa e quelli che sono i fatti di oggi. Ma sono le 18:52 minuti, dobbiamo vedere quello che accade a Milano e in Lombardia. C'è ancora tanto da dire, tanto da capire su quella sparatoria avvenuta ieri nel quartiere Rogoredo che vi abbiamo insomma raccontato sin dall'inizio. Saluto Alessandro Braga, ciao Ale.
Ciao Mattia, buonasera ascoltatore ed ascoltatrici. Sì Mattia, questa sarà una delle due notizie principali di Metro Regione di questa sera. Dicevi giustamente, c'è da capire un po' di cose. Al momento si sa che la gente che ha sparato ed ucciso la persona, il 28enne, lì tra vicino al bosco di Rogoredo, per intenderci, in via Impastato al confine con San Donato, è al momento accusato di omicidio volontario. Ieri nella notte, insomma, è stato interrogato dagli investigatori, ha dato la sua versione dei fatti. Nei prossimi giorni, forse già da domani, ci sarà la perizia balistica e per capire, e l'autopsia sul corpo della vittima, Amreddin Mansouri, questo il nome, per capire, per ricostruire il più possibile la dinamica dei fatti. Queste sono le cose che al momento si sanno. Dicevamo, oggi l'avvocata Deborah Piazza, che ha mandato dal fratello di Mansouri per portare avanti la cosa, dovrebbe aver parlato coi PM. Ci sono vari aggiornamenti, proviamo a capire che è successo nella giornata di oggi col nostro ospite, un collega di Repubblica che segue sempre la giudiziaria, Massimo Pisa. Ciao Massimo e benvenuto.
Benvenuto, ciao.
Ciao, ciao, buonasera a tutti.
Allora Massimo, riassumevo molto velocemente un po' le questioni. L'agente che ha sparato è al momento accusato di omicidio volontario. Dovrà esserci l'autopsia sul corpo della vittima e anche, se ho capito bene, una perizia balistica per ricostruire la traiettoria del proiettile e capire un po', cercare di ricostruire quanto accaduto. Quando potrebbe accadere questo?
L'autopsia con ogni probabilità entro questa settimana. L'incarico per una perizia balistica comporterà dei tempi invece più dilatati. Ieri notte, insomma, io ero lì in via Impastato a seguire un po' le operazioni. I tecnici della scientifica hanno lavorato a lungo, hanno già fatto delle prove con presente le traiettorie, i laser, per calcolare intanto le distanze effettive. E tra il bossolo e il corpo di Mansuri c'erano 31 metri. In modo tale da avere già, insomma, le basi poi per un lavoro da ricostruire in laboratorio sulla traiettoria dello sparo singolo e quindi la dinamica degli eventi.
Mm-hmm. Senti Massimo, concludi pure.
No, dicevo, insomma, l'assistente capo e il suo collega in borghese sono stati sentiti in questura ieri sera. Al momento sono gli unici due poliziotti sentiti, perché l'altro arrestato, questo cittadino del Bangladesh 28enne, e gli altri quattro poliziotti che stanno procedendo al suo arresto sono rimasti indietro rispetto al teatro dello sparo e quindi non hanno una versione da dare al magistrato al momento.
Senti Massimo, si sa qualcosa in più sulla pistola, la replica, la pistola a salve che aveva la persona che è stata uccisa? C'è qualche elemento in più in questo senso?
Una replica in plastica, senza tappo, simile in tutto e per tutto a una Beretta 92, come quelle che hanno in dotazione polizia e carabinieri. E ripeto, da 31 metri, come rilevato dalla scientifica, in quel buio, chiarore, penombra, perché è una zona illuminata dal giallo delle luci che corrono lungo i binari. E a quell'ora, insomma, poco prima delle 18, siamo tra il qua in semioscurità. Poteva essere scambiata benissimo per una pistola funzionante, soprattutto appunto perché non aveva il tappo rosso.
Sì.
Poi, insomma, ovviamente la pistola non poteva fare nulla.
Certo, ovvio. Senti Massimo, velocissimamente un'ultima cosa, un profilo della vittima, Amreddin Mansuri, e una famiglia, la sua, che in qualche modo gestiva lo spaccio di stupefacenti nella zona del cosiddetto Bosco della Droga di Rogoredo, era già conosciuto dalla polizia per dei reati precedenti?
Sì, i Mansuri sono il clan che da almeno una decina d'anni controlla, e quando si dice controlla significa proprio controlla il territorio, l'intera filiera dello spaccio tra Rogoredo, San Donato, adesso il nuovo boschetto di Via Impastato. Chi lavora per loro, insomma, viene rifornito costantemente, e i 100 grammi di droga che aveva addosso questo Abderrahim Mansuri presuppongo che stesse rifornendo i cavallini della zona. Era stato arrestato una volta, prima volta nel 2016, poi ancora nel 2021 un'operazione grossa che riguardò l'intera famiglia Mansuri nel maggio 2021. Scarcerato, poi era finito a Cremona, arrestato anche lì per spaccio, per ricettazione. Era, insomma, uno che ha un curriculum criminale di un qualche spessore. Poi, insomma, non era mai stato arrestato o finito a processo per reati violenti, per rapina o per tentato omicidio, questo no. Insomma, soprattutto spaccio, ricettazione, insomma, certo. Era uno che evidentemente era di quel settore lì.
Massimo, ti ringraziamo moltissimo per questo collegamento con te e buon lavoro, ovviamente.
Grazie a voi.
Massimo Pisa, collega cronista di Repubblica. Ale, abbiamo giusto qualche secondo per ricordare l'altra grande notizia che riguarda Milano e che noi tratteremo all'orizzonte delle 20.
La presenza di agenti di ICE, la polizia anti-immigrazione statunitense, alle Olimpiadi Milano Cortina, ormai è certa la loro presenza. Dopo dei balbetti o comunque un po' di pasticcio da parte del presidente Fontana, presidente Lombardo Fontana, ad esempio del ministro Piantedosi, in questi giorni ormai la notizia è certa, quella della loro presenza, ed è certa anche l'aumento delle proteste per la loro presenza, realtà sindacali, associazionistiche, partiti del centrosinistra. Si stanno mobilitando, si mobiliteranno per una protesta organizzata. Adesso bisognerà capire in che forme e in che modi.
Sì, ci sono ragionamenti in corso, chissà se avremo novità in questo senso all'orizzonte delle 20, il nostro tema di giornata dopo i notiziari. Grazie Alessandro Braga.
A voi, ciao.
Adesso Linea Esteri con Martina Stefanoni. Ciao.